Buonasera a tutti, vi chiedo gentilmente di prendere posto, grazie. Buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio e chiedo a Scaruffi per gentilezza di iniziare con l'appello, grazie.
Buonasera. Aicardi, Baldelli, Boz, Cacciavillani, Carlucci, Casazza, Censi, Davico, De Gatto, De Racco, Di Lisciandro, Fassone, Ghiglia, Grasso, Guidi,
presente,
Ivaldi, Leonardo, Libello, Marasso, Mariano, Mastro Pietro,
presente,
Mignemi, Nalbone, Ruocco, Peruzza.
Grazie Scaruffi, siamo in 22. Inizio col primo punto all'ordine del giorno. Chiedo Ivaldi per cortesia, grazie. Velocemente riassumo alcuni elementi, diciamo, di quanto è accaduto dal penultimo consiglio ad oggi. Volevo sottolineare scrutatori, ho individuato come scrutatori la consigliera Carlucci, la consigliera Mariano e la consigliera Casazza. E nel primo punto, tra le mie comunicazioni, volevo ricordare un'iniziativa legata all'inaugurazione della targa del Corriere Mercantile e principalmente alcuni rinnovi di bandi di civica proprietà, quali quello della Fratellanza di San Fruttuoso, l'Associazione Nazionale Alpini e Bottega Solidale. E inoltre ricordare un evento che abbiamo organizzato qua nel municipio per il giorno della memoria, il giorno 28 gennaio ultimo scorso, che è stato un evento realizzato grazie a una mozione approvata da tutti, presentata dal consigliere Nalbone, ma poi condivisa da tutti i gruppi consigliari, che è stata molto apprezzata con la presenza oltretutto del signor Rolletti che ha fatto tutta la ripresa del documentario La memoria che non svanisce. Credo che sia stata una bella iniziativa che ha visto, diciamo, l'impegno di molti consiglieri e la presenza di figure importanti e che spero che possa essere rinnovata anche nel prossimo futuro da chi ci sarà nel municipio. E limiterei a questo le mie considerazioni come comunicazione del Presidente e chiedo a Scaruffi di passare al punto numero 2 dell'ordine del giorno, dove approviamo il verbale della Consiglio del 5 dicembre ultimo scorso. Grazie. Mettiamolo in votazione, sì, fai tu.
Allora, il processo verbale sintetico è stato trasmesso a tutti i consiglieri e il file, come sempre, è stato inserito sul sito internet. Quindi, se non ci sono ostative, chiedo al Presidente di porlo in votazione.
Grazie. E chi è favorevole al verbale? Alzi la mano. Chi è contrario? Ci sono astenuti? No, il verbale è approvato all'unanimità. Passo al punto numero 3 dell'ordine del giorno, che è un'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Cacciavillani del gruppo consigliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per Bucci Sindaco, ad oggetto nido d'infanzia Eolo di via Leonardo Feo 81, situazione strutturale, sezione dei piccoli. Consigliere Cacciavillani, a lei la parola per la presentazione.
Grazie Presidente. I sottoscritti consiglieri municipali, premesso che l'asilo nido Eolo, sito sulle alture del quartiere di Marassi, costituisce una risorsa fondamentale per il territorio, svolgendo un servizio socioeducativo imprescindibile, volto a favorire la crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita e rappresentando altresì uno strumento fondamentale di conciliazione dei tempi di vita e lavoro per le famiglie del quartiere. Evidenziato che nelle scorse settimane gli operatori dell'ASL 3, a seguito di un intervento di vigilanza straordinaria sollecitato dai genitori, hanno rilevato una criticità al soffitto dell'aula della cosiddetta sezione piccoli, preso atto che a seguito di tale intervento di vigilanza, allo scopo di tutelare la sicurezza dei bambini, la sezione dei piccoli è stata resa temporaneamente inagibile fino alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza, considerato che l'intervento in argomento esorbita dalla giurisdizione diretta del municipio, ricadendo all'interno delle competenze dell'azienda regionale territoriale per l'edilizia, ARTE, ritenuto prioritario tutelare la salute dei bambini della asilo nido Eolo, garantendo lo svolgimento dell'attività dell'istituto all'interno di un ambiente sicuro, interrogano il Presidente della Giunta e l'assessore competente circa le tempistiche dell'intervento di messa in sicurezza del soffitto della sezione piccoli dell'asilo, ritenuto prioritario allo scopo di tutelare il corretto svolgimento dell'attività all'interno dell'istituto e la salute dei bambini stessi. Rispetto a questo sottolineo solamente che le scorse settimane fanno riferimento alla data del 16 di dicembre, quando l'interrogazione è stata depositata. L'intervento ad oggi, diciamo, risulta un pochino più datato.
Grazie consigliere Cacciavillani. Per la Giunta risponde l'assessore alle manutenzioni Andrea Barrecca.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, insieme alla responsabile delle scuole dell'ambito territoriale abbiamo preparato la risposta, ha collaborato anche il consigliere con delega alle scuole Ghiglia. Allora, la dottoressa Pallottini riferisce che il 9 settembre il personale della direzione scuole, personale di arte, nel corso di una riunione presso l'asilo Eolo, organizzata per diverse motivazioni, hanno constatato la presenza di infiltrazioni nella scuola. Nei giorni successivi, con l'arrivo delle prime piogge, si sono intensificate le infiltrazioni. Sono state effettuate 3 segnalazioni in data 4 ottobre, il 19 novembre e il 18 ottobre, tutte relative alle infiltrazioni e tutte in capo ad Arte. Nel frattempo Arte ha effettuato vari sopralluoghi e constatato perdite rilevanti e il terrazzo. Le attività in tale stanza sono state spostate in altri locali. A seguito dell'esecuzione da parte di Arte di alcuni interventi di ripristino della copertura, è stato segnalato all'area tecnica del municipio Bassa Valbisano la necessità di ripristinare le tinteggiature, previa rimozione della muffa creatasi. L'area tecnica del municipio ha effettuato il ripristino in data 20 novembre. In data 21-11, a seguito di segnalazione da parte dei genitori, è stato fatto un sopralluogo da parte dell'ASL, che ha potuto constatare il ripristino ormai effettuato. Se le serve la documentazione la facciamo poi girare dagli uffici.
Grazie assessore Barrecca, lei consigliere per la replica.
Grazie assessore, grazie presidente. Allora rimango magari in attesa della documentazione da poter fornire alla cittadinanza. Grazie.
Grazie a lei.
Mozione d'ordine.
Prego.
Allora, Non so se è il metodo giusto per
poter... Non è il metodo giusto, se non è una mozione d'ordine si parla dell'andamento del Consiglio, se si tratta dell'interrogazione non va bene come mozione d'ordine.
Vabbè, allora niente.
Ok. La parola invece la passo comunque a lei, consigliere Nalbone, perché al punto numero 4 dell'ordine del giorno c'è la presentazione di interrogazione a risposta immediata sulla chiusura del gruppo consigliare, Movimento 5 Stelle, ad oggetto la chiusura delle poste di Via Donghi. A lei la parola per esporre l'interrogazione, grazie.
Grazie Presidente. Allora, interrogazione a risposta immediata, articolo 35. Oggetto chiusura delle poste di Via Donghi. Dato che si è verificata la chiusura delle poste il 16 dicembre, creando un grande disagio ai cittadini di San Fruttuoso, visto che il sindaco Picciocchi, insieme al presidente Angelo Guidi, sono andati per cercare di trovare una soluzione per evitare la chiusura, si chiede: ci sono le possibilità per evitare la chiusura? Il sindaco Picciocchi aveva assicurato che sarebbe stato a Roma per capire se ci potevano essere dei margini di trattativa. Si può sapere cosa gli hanno detto? Mi sembra di capire che ormai questa struttura è stata chiusa, quindi le parole di Picciocchi erano che si sarebbe interessato, e mi sembra anche lei Presidente che c'è stato, quindi gli anziani e tutte le persone che sono lì, che devono fare devono andare dalle poste da altre parti, mi sembra una cosa un po' sproporzionata questa situazione, e anche le persone che ci lavorano, perché poi noi guardiamo ma padri di famiglia perdono i posti di lavoro, e anche le donne che lavorano in queste strutture perdono i posti di lavoro. Quindi ci aspettiamo che voi date delle risposte. Grazie.
Grazie consigliere Nalbone per la sua interrogazione. Per la giunta municipale rispondo io. E come ha correttamente ricordato, io in data 4 dicembre sono andato con il vice sindaco reggente facente funzioni Pietro Picciocchi in un sopralluogo presso in via Donghi all'ufficio postale, e dove abbiamo incontrato il direttore dell'ufficio postale e gli altri dipendenti. Il vice sindaco a valle di questo incontro è andato a Roma presso i massimi vertici istituzionali di Poste Italiane, perorando la causa non solo del nostro ufficio postale ma di altri uffici postali in città. E Poste ha risposto negativamente a questa richiesta di Picciocchi, come ha risposto negativamente purtroppo ad altri uffici, complessivamente oltre 50 nelle principali città italiane. Sono uffici che chiaramente avevano e hanno un'importanza significativa per il territorio, purtroppo offrendo comunque numeri piccoli dal punto di vista di Poste, ecco, lo dico per correttezza, però sicuramente, come ha detto lei, non è stata senz'altro un'operazione positiva per noi. Per quanto riguarda invece i lavoratori che operano in questi uffici, gli stessi sono stati ricollocati ovviamente in altri uffici del nostro municipio, non solo, quindi non hanno perso il lavoro, quello assolutamente, però chiaramente è una cosa che il vice sindaco si è speso senza raggiungere l'ok da parte dell'ufficio delle poste. A lei la possibilità di replicare la mia risposta.
Allora, io credo che a questo punto bisognerebbe anche farsi un esame di coscienza a livello politico, ma io parlo di tutti a livello politico, perché queste cose non devono accadere. Cioè, dobbiamo fare qualcosa. Non possono queste strutture chiudere tutte, nel senso, capisco la buona fede che ci possa essere, ma andare a parlare solo e non si possono chiudere delle poste in questa maniera, dall'oggi al domani. Oggi, ormai qui quello che vediamo in Bassa Valbisagno, chiusura di negozi da tutte le parti, insomma la situazione è grave, è molto grave. Stiamo vivendo una situazione di difficoltà territoriale per quanto riguardano tutti i negozi e soprattutto anche queste possibilità di poter fare in modo che soprattutto gli anziani si trovino in una condizione drammatica, perché non è che hanno tutti lo speed, tutto quello che si possono muovere in una certa maniera.
l'ho provato sulla mia pelle per capire come funziona, non è così semplice. Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni a livello politico. Voglio vedere se riusciamo a farlo. Grazie.
Grazie consigliere Nelboni. E al numero 5 del nostro ordine del giorno abbiamo l'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Mastropietro del gruppo consiliare Partito Democratico ad oggetto sanzioni del codice della strada. A lei consigliere Mastropietro la parola per presentare la sua interrogazione.
Grazie. Allora, io non leggerò letteralmente tutta l'interrogazione che avete ricevuto e volevo fare alcune considerazioni perché poi l'interrogazione è molto simile a quella degli altri anni. Si parte sempre dal dato, che è quello che viene richiesto, dal dato numerico delle sanzioni per fare delle riflessioni, no? Non perché le sanzioni non siano giuste da fare, perché ci mancherebbe altro, quando si infrange il codice è giusto che ci siano delle sanzioni, ma per fare un ragionamento complessivo su quella che è la sicurezza stradale, soprattutto in un quartiere come quello che ci interessa a noi affrontare, il quartiere della Bassa Val Bisagno, il municipio della Bassa Val Bisagno, che è uno dei quartieri e dei municipi con il più alto tasso di incidenti stradali, anche mortali, di Italia. Se Genova è la città italiana con il maggior numero di sinistri, e lo dicono le nostre tasse automobilistiche, questo non è un argomento né di destra né di sinistra, ci tocca a tutti trasversalmente, come l'IVA, come l'inflazione, no? Quindi, quando dobbiamo fare il rinnovo dell'assicurazione, ci tocchiamo perché diciamo cosa abbiamo fatto di male, io sono attento, però la città e il codice di avviamento postale 16143, 16142, 16132, tutti i codici fiscali del nostro codici di avviamento postale del nostro quartiere sono indicati come i codici di avviamento postale dove avvengono più incidenti in Italia. Sono dati dell'ACI, quindi uno li può andare a prendere tranquillamente. E allora andiamo a vedere come si muove la giunta, le giunte, da quella Doria perlomeno in poi, in questi anni. Nel 2016, penultimo anno della giunta Doria, 28 milioni di euro rilevati, qui stiamo parlando non di quanto viene pagato al comune ma di quanto viene elevato nei confronti dei cittadini. 2017 hanno dato mancante, 2018 primo anno pieno diciamo della gestione Bucci 23 milioni di euro, 2019 dato mancante, 2020 anno del Covid, quindi con una grossa riduzione del traffico, ce lo ricordiamo, 16 milioni di euro. Quindi più o meno si può ragionare su una stabilità, anzi una piccola riduzione, no? Bucci inizia con una riduzione delle sanzioni, dopodiché in 3 anni ai cittadini genovesi vengono comminati 160 milioni di euro di sanzioni stradali, 51 milioni e mezzo nel 2021, 60 milioni di euro nel 2022, 49,1 nel 2023. Il dato di quest'anno siamo qua per saperlo, quando è già stato detto dai giornali in termini generici, perché evidentemente prima che le forze politiche in questa città è più facile che i giornalisti abbiano l'informazione da parte dell'amministrazione pubblica. Allora la considerazione è che in un tema di questo tipo, come in altri casi, consumo di alcol, tutta una serie di argomenti, il primo passo che dovrebbe fare un'amministrazione pubblica, una politica consapevole e competente, è il tema dell'educazione. Il secondo, a mio parere della forza politica che rappresento, è la prevenzione, tutto ciò che è prevenzione in termini sempre di incidenti stradali. Il terzo, l'ultimo, dovrebbe essere quello delle sanzioni. Perlomeno questi aspetti dovrebbero viaggiare paralleli. Quando negli anni scorsi sono state chieste quante ore sono state dedicate in questo municipio dalla forza della polizia locale, quante ore trascorse nelle scuole di ogni ordine e livello per insegnare ai bambini l'educazione stradale, esattamente come quando si è combattuto il fumo negli anni 70 e 80, in tutte le scuole si faceva la campagna contro il fumo, esattamente come adesso sta incominciando contro l'alcol, non si fa, o si fa in maniera assolutamente insufficiente, sul rispetto del codice della strada. Si fa attività sul bullismo, si fa attività per sensibilizzare al tema del terzo mondo, si fa attività per sensibilizzare. Nelle scuole si fanno milioni di attività, ma pochissima attività di educazione stradale. Eppure i numeri sono quelli che dicevamo prima. I numeri del Ministero, i numeri dell'ACI ci dicono che siamo la prima città in Italia per numero di incidenti. Quindi è un problema da affrontare chiaramente con l'educazione e poi con la prevenzione. Peraltro sulla prevenzione e anche sull'educazione parla chiaro il codice della strada. Anche quello che adesso è stato sospeso dalla Cassazione dice le stesse cose di prima, perché su questo non va indietro. Scusate se mi prendo qualche secondo di più. Si parla di utilizzare una misura non inferiore al 25% di quanto incassato per il ripristino delle strade, per l'attività nelle scuole, dove parlare di utenti vulnerabili, bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questi dati, io spero che quest'anno la risposta della Giunta non sia come quella dell'anno scorso, dovete fare accesso agli altri, che peraltro ho già fatto, ve la do come informazione, l'ho già fatta, perché una Giunta deve essere capace di comandare un comando comunale dei vigili urbani e dirgli: tu mi dai i dati che ti chiedo. Non che il consigliere singolo deve fare una domanda, peraltro non esiste neanche una modulistica, devo andare a spulciarmi il regolamento, capire come si fa una richiesta di accesso agli altri. Non solo, ma che nella richiesta nuova quest'anno io voglio vedere gli ordini di servizio del comando locale dei vigili urbani, per capire se l'atteggiamento nei confronti delle sanzioni è, come ha già dimostrato l'interrogazione e l'accesso agli atti della consigliera Lodi in comune di Genova, che l'accesso agli atti dimostri che le decisioni non sono del singolo lavoratore ma del comando e quindi del sindaco che comanda direttamente il capo dei vigili.
Grazie della sua interrogazione. Risponde per la Giunta l'assessore Sonia Paglialunga.
Grazie Presidente. Grazie consigliere. La sua interrogazione relativa al numero delle sanzioni suddivise per tipo che vengono elevate nel territorio del municipio Bassa Val Bisagno presenta appunto molti quesiti. Come lei immagina, consigliere, i dati richiesti sono molti e necessitano di un certo tempo per essere estrapolati dal totale dei dati a livello comunale. Inoltre, rispetto all'interrogazione che ha presentato a inizio anno 23 e a quella di inizio anno 24, ha appunto aggiunto, come lei ha detto, degli ulteriori quesiti. Tali nuovi quesiti sono relativi al merito dell'impiego delle risorse provenienti dalle sanzioni e soprattutto appunto gli ordini di servizio della sezione della Polizia Locale dell'ultimo trimestre 2024. L'insieme di questi dati potrebbero essere raccolti in una vera e propria relazione o una richiesta di accesso agli atti, più che una risposta immediata da esporre in consiglio in pochi minuti. Ad ogni modo abbiamo comunque provveduto a inoltrare la sua richiesta agli uffici competenti e non appena saremo in possesso di tutti i dati necessari per risponderle sarà nostra cura comunicarlo a lei e a tutti i consiglieri del municipio. Grazie.
A lei consigliere Mastro Pietro per una replica.
Sì, quello della trasparenza degli atti dovrebbe essere un argomento, ma diventa complicato perché questi dati dovrebbero essere pubblicati. Purtroppo la parte statistica del Comune di Genova è stata massacrata, non esiste neanche più la possibilità di sapere il numero degli abitanti di Genova annualmente aggiornato, perché sulla sezione comunale della statistica non sono più presenti questi dati, quindi figuriamoci quelli delle sanzioni. Sarebbe una cosa da non fare neanche l'interrogazione, uno va là e acquisisce l'atto, anche perché sono soldi di tutti questi. Comunque grazie dell'impegno, io ho fatto accesso agli atti per conto mio, quindi questa roba, l'ultimo anno vi informo che ci sono voluti 4 mesi per avere i dati, il giorno prima di averli ho dovuto minacciare il comando di scrivere al prefetto perché non rispondevano neanche alle PEC. Questo è il comando comunale dei vigili urbani di Genova.
Grazie consigliere Mastro Pietro. Al punto numero 6 del nostro consiglio, stasera abbiamo l'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Di Lisciandro del gruppo consigliare Partito Democratico ad oggetto precisazioni sullo stato in essere del progetto riguardante il nuovo polo scolastico denominato Asilo Camoscio. A lei consigliere per l'interrogazione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi. I sottoscritti consiglieri municipali rappresentanti del gruppo PD considerato che gli scriventi, in data 21 luglio 2024, hanno appreso dagli organi di stampa locali quanto loro dichiarato dalla loro vice sindaco Pietro Picciocchi del via ai lavori per l'asilo in oggetto. Constatato che, contrariamente alla prassi sempre seguita nel nostro municipio per opere di questa importanza sociale e amministrativa, l'attuale giunta e l'attuale presidente non hanno ritenuto opportuno convocare un'assemblea pubblica con la partecipazione degli uffici comunali competenti in materia per esporre nei dettagli il nuovo progetto approvato in sede comunale. Ricordando che il precedente progetto, misteriosamente abbandonato, aveva seguito questo iter nello scorso ciclo amministrativo municipale. Considerato i fondi precedentemente stanziati, pari quasi a 5 milioni di euro, risultavano essere impegnati nelle tre annualità dello scorso bilancio programmatico del Comune di Genova. Appurato che il nuovo progetto messo a bando di gara avrebbe un impegno economico pari a 6 milioni e 700 mila euro e che, sempre per quanto dichiarato dal vice sindaco recente, il nuovo polo scolastico per la fascia d'età 0-6 anni vedrebbe concluso il suo tormentato iter con la costruzione dei nuovi edifici entro la fine del 2026. Interrogano il presidente e la giunta municipale perché, come già richiesto nelle ultime due nostre interrogazioni in merito, datate rispettivamente 5 febbraio e 26 marzo 2024, riferiscano sullo stato in essere delle azioni che eventualmente siano già state intraprese verso i preposti uffici comunali in merito alle seguenti questioni. Prima, previsione di un'assemblea pubblica alla presenza dei responsabili degli uffici comunali competenti per una dettagliata descrizione del progetto in oggetto con i relativi rendering. Secondo, data di inizio delle demolizioni degli edifici in essere nell'area che interesserà il nuovo polo scolastico. Terzo, data prevista per l'inizio della costruzione dei nuovi edifici. Quarto, consistenza delle aree verdi in riferimento ai volumi che si andranno a edificare. Grazie.
Grazie consigliere Di Lisciandro per l'interrogazione. Per la giunta rispondo direttamente io. Rispetto al precedente progetto di fattibilità tecnica ed economica a suo tempo presentato nel 2020, il progetto definitivo approvato e posto in base di gara attualmente ne costituisce sostanzialmente un'evoluzione. Rispetto ai punti da lei elencati, allo stato attuale non era prevista un'assemblea pubblica, ma secondo me, rispetto anche alle vostre prerogative, credo che potrebbe essere un momento importante convocare una commissione municipale dedicata, come per altri argomenti, peraltro fatti. E il progetto è stato articolato sostanzialmente in due fasi. Una che è completamente finanziata, diciamo, sugli elementi del DL 50 del 2022, i cui tempi di completamento dell'intervento dovrebbero rispettare quelli previsti dal finanziamento stesso, e consistono nel completamento dei lavori entro giugno 2026 e collaudo entro la fine del 2026. Mentre la seconda fase, come lei ha notato, che c'è un aumento sostanzioso dei costi, questo dovuto sostanzialmente al fatto che nel frattempo, come lei sa, sono intervenuti parecchie vicende, diciamo, non solo nel Comune di Genova, ma in generale rispetto ai lavori pubblici. Le dicevo che quindi le altre risorse sono previste invece nel piano triennale degli investimenti per un totale di circa 1,7 milioni di euro. I lavori sono stati affidati dopo bando di gara, e sono stati affidati dopo bando di gara alla società Massucco di Cuneo, che ha tra le prime sue attività la demolizione del fabbricato ex affissioni e la preparazione di quest'area. Inizio delle demolizioni che in base al RUP del progetto dovrebbero essere previsti entro la fine di febbraio del 2025, quindi diciamo entro la fine del mese, i primi giorni di marzo. I primi lavori di costruzione penso che li inizieremo a vedere entro giugno, ragionevolmente, e per quanto riguarda la superficie verde del progetto, essa ammonta complessivamente circa a 1700 metri quadrati di terreno. Le lascio la parola per replicare.
Grazie Presidente. Ora premetto che prima del Consiglio mi sono recato a visionare l'area interessata e ho documentazione fotografica, per quanto sia tutto assolutamente immobile. Mi rifaccio alle dichiarazioni sue a Genova 24 del 17 gennaio scorso. Partono finalmente i lavori per il nuovo asilo. Negli ultimi giorni il cantiere del 24 è stato consegnato alla ditta che lei citava e la ditta ha iniziato i sopralluoghi, sempre a sua detta, e poi verrà progettata la demolizione che il Comune dovrà approvare. I primi interventi tangibili si vedranno a metà febbraio, questo spiegava lei a quanto ha appena detto. Ecco. Venendo dal camoscio ho seri dubbi, ecco, che questo possa essere corrispondente al vero. A parte questo, che è una considerazione personale, io vorrei focalizzare l'attenzione di tutto il Consiglio su quello che sarà comunque l'intervento a maggior impegno economico da parte del Comune sul nostro territorio, perché di questo si tratta, perché della follia Sky Metro non ne parliamo neanche più e sappiamo quanto ha scritto in merito il Ministero dei Trasporti. Quindi su un impegno di spesa così rilevante vorrei che lei in qualità del Presidente e gli assessori facenti parte della Giunta si muovessero in modo adeguato e appropriato, perché siamo stufi dal 2021 che il prossimo candidato sindaco, attuale sindaco in carica Picciocchi, promette che questi lavori partiranno e che l'asilo finalmente sarà a disposizione della popolazione. Ecco, l'invito che vi faccio è quello di dare finalmente delle risposte, comunque fare, come si dice in gergo calcistico, un po' di pressing sugli uffici comunali a che questa ditta si faccia vedere, perché ad oggi non c'è neanche un cartello di inizio lavori. Questa è la realtà. Grazie.
Grazie consigliere Di Lisciandro. E abbiamo un'interrogazione che ha fatto il consigliere Davico. È firmata solo da Davico o sono firmate da altri? Chiedo scusa. Allora, al numero 7 del punto numero 7 dell'ordine del giorno abbiamo un'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere Davico e dalla consigliera Ruzza relativamente all'oggetto, scusate, del gruppo Genova Civica Re dello Strogo e noi con Massimo Ferrante ad oggetto ufficio postale di Via Donghi. Essendo assente il consigliere Davico, credo che presenta la Ruzza? Ah, ok, perfetto. Consigliera Carlucci, lei la parola, prego.
Allora, direi che la direzione della risposta e della domanda della risposta è identica a quella presentata dal consigliere Nalbuone. Scusate, un saluto ovviamente a tutto il Consiglio. È scontata, l'abbiamo già avuta, no? Non c'è possibilità. E dunque mi permetto, a meno che non si trovi nel cappello una sorpresa che possa far retrocedere poste, ma mi sembra che quello che appena ci ha detto il Presidente non vada in questa direzione. La cosa che mi permetto di sottolineare così come riflessione, che penso che riguardi comunque tutti noi, è quanto il presidio delle istituzioni sul territorio subisca continuamente un declino, un degrado, no? Anche un ufficio postale può essere un punto importante per il territorio, un riferimento, no? Una volta c'erano, ad esempio, sulle vetrofanie era un punto di sicurezza, no? per chi era in difficoltà per la strada. È davvero triste, no? Constatare che il denaro pubblico, posta una partecipata per l'amor del cielo, poi venga investito in cose stratosferiche anche al di là del Mar Tirreno e del Mar Adriatico, e poi ci troviamo davvero in queste situazioni. E ecco, è davvero un dispiacere pensare a che tipo di paese stiamo consegnando alle giovani generazioni. Non è polemica, è una fotografia della realtà. Grazie.
Grazie consigliera Carlucci. Io, per non replicarvi quello che avevo presentato, sostanzialmente dico che l'impegno della civica amministrazione e quota parte del municipio, quello che era nella nostra facoltà fare, abbiamo fatto tutto il possibile, e effettivamente non, ovviamente ogni volta che un istituto come dire, che offre servizi ai cittadini, ma analogamente anche agli istituti bancari che hanno delle politiche di demarketing sul territorio, chiaramente penalizzano la popolazione più anziana. A lei la parola mentalmente per fare una replica.
Questo è l'ovvio, è lo stato dell'arte. Ecco, penso che non ci siano molte altre considerazioni da fare, se non che sarebbe ora che chi davvero è al di sopra di noi, perché ovviamente questa è una questione non municipale, ma una questione nazionale, no? che ci sovrasta, sarebbe ora che davvero si pensasse al bene comune e non a interessi diversi.
Grazie consigliera Carlucci. Il punto numero 8 del nostro ordine del giorno, che prevedeva la modifica delle composizioni delle commissioni municipali permanenti, di fatto è tecnicamente superato, perché si è ricomposta il passaggio che era stato effettuato dalla consigliera Fassone al gruppo misto, che è rientrata tecnicamente nel gruppo della Lega. Quindi il punto numero 8 dell'ordine del giorno è, diciamo, superato. Passo al punto numero 9 dell'ordine del giorno, la mozione presentata dal consigliere Censi del gruppo consigliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per Bucci Sindaco, ad oggetto panchina lilla per i disturbi dell'alimentazione del Chivanis. A lei consigliere Censi la parola per presentare la sua mozione.
Buonasera e grazie Presidente. Do lettura alla mozione. Premesso che Chivanis International è un club di servizio internazionale, cioè un'organizzazione no profit di volontari i cui membri si incontrano regolarmente per intrattenere rapporti di amicizia e allo stesso tempo si impegnano per il bene degli altri eseguendo opere di carità sia personalmente che per mezzo di raccolta fondi. Fondato nel 1915, è attualmente aperto a membri dei due sessi. La sua sede principale è a Indianapolis, negli Stati Uniti d'America. Comprende approssimativamente 8.000 club in 96 nazioni con più di 260.000 membri adulti. Il Chivanis International rivolge i suoi service prevalentemente verso l'infanzia e l'adolescenza, secondo il motto Service the Children of the World, al servizio dei bambini del mondo. Il Chivanis Distretto Italia San Marino, ente del terzo settore al quale il Chivanis Club Geneva Columbus fa riferimento, ha avviato in questo anno sociale un service distrettuale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Sono patologie complesse che afferiscono alla sfera della salute mentale ed hanno registrato un incremento dell'incidenza di circa il 40% rispetto al periodo pre-Covid-19. L'impatto tra i giovanissimi rispetto agli adulti è pari a circa 4 volte. Considerato che una delle azioni previste da questo service è l'installazione di una panchina lilla completa di targa che riporti il numero verde nazionale SS disturbi alimentari 800-180-969 e la frase «Nessuno deve essere lasciato solo», insieme contro i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. evidenziato che l'installazione dovrebbe avvenire in un sito che possa intercettare costantemente l'attenzione di ragazzi e ragazze, sottolineato che sarebbe bello che l'inaugurazione della panchina potesse avvenire in occasione della giornata nazionale del fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, che si svolge il 15 marzo, oppure nella giornata mondiale sui disturbi alimentari, che è il 2 giugno. Sarebbe bello che in occasione dell'inaugurazione si svolgesse un convegno per sensibilizzare sul tema le famiglie e gli insegnanti. Il Consiglio Municipale impegna il Presidente del Municipio Terzo, Angelo Guidi, a disporre che sia dipinta con il colore lilla RAL 4005 una delle panchine situate nell'area centrale di Piazza Romagnosi. La tinta verrà fornita al Kiwanis Club Genova Columbus ETS nella quantità e tipologia concordate con l'ufficio tecnico, in modo da garantire l'uniformità con tutte le altre panchine lilla del mondo. Disporre che si applichi a tale panchina una targa che riporti la frase SOS disturbi alimentari e nessuno deve essere lasciato solo insieme contro i disturbi della nutrizione e alimentazione, nonché il logo del Kiwanis Club Genova Columbus ETS e quello del municipio 3 Bassa Valbisagno. La targa verrà fornita al Kiwanis Club Genova Columbus concordandone materiali e realizzazione con l'ufficio tecnico. Organizzare assieme al Kiwanis Club Genova Columbus l'inaugurazione della panchina in prossimità del 15 marzo, giornata di fiocchetto lilla dedicata ai disturbi al comportamento alimentare, oppure in subordine in prossimità del 2 giugno, giornata mondiale dei disturbi alimentari. Organizzare insieme al Kiwanis Club Genova Columbus il pomeriggio stesso dell'inaugurazione della panchina un convegno da tenersi nella sala municipale del municipio 3 Bassa Valbisagno, al quale verranno invitati a partecipare come relatori sia gli esperti indicati dal Kiwanis che i responsabili della ASL 3 che si occupano di queste tematiche. Il convegno è aperto al pubblico, è chiaramente gratuito, verrà pubblicizzato sui social media e verranno invitati ad assistere ai lavori, in particolare gli insegnanti, trasmettendo l'invito alle scuole. Io ho redatto questa mozione in accordo con Luigi Pampana, che è il responsabile dell'area Nord Italia del Kiwanis, e con Sandra Moran, che è la presidente del Club Columbus. Il Kiwanis, come i Lions a cui appartengo o i Rotary, sono associazioni credo note a tutti, che si prefiggono ogni anno dei service, delle attività con dei fini sociali e le portano avanti o con semplici raccolte di fondi con le mille attività che si fa internamente oppure con attività più concrete. Io credo che il service sui disturbi alimentari sia molto importante soprattutto per i nostri giovani. Noi dall'esterno spesso non riusciamo a vedere quanto i ragazzi soffrano con l'alimentazione. Bulimia e altre malattie sono profondamente diffuse e la nostra AS purtroppo ne è ben conscia e sta facendo tutto il possibile. Io chiederei al Consiglio, col consenso del Presidente, se possiamo mettere in votazione magari una sospensione di 5 minuti del Consiglio, in modo che il Vicepresidente Giuseppe Murlo, che tutti conosciamo per altri motivi, ma vicepresidente del Kiwanis, possa magari illustrare meglio di quanto possa fare io la mozione.
Colgo la sua osservazione, chiedo al Consiglio di votare 5 minuti di sospensione per prevedere la presentazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Il Consiglio è sospeso e riprendiamo 17.47, 17.55, facciamo. Prego. Utilizzare il microfono. Grazie.
Io ringrazio il Consiglio Municipale a Bassa Valbisagno, vi saluto tutti. Tanti anni fa facevo parte di questo Consiglio, dove abito, ho sempre abitato, e quindi con nostalgia e piacere che vi ritrovo a lavorare per l'interesse del quartiere. Nel merito della mozione aggiungerei poco, anche perché sono politicamente esposto, come mi dice la mia banca, quindi qualsiasi discorso non vorrei che travalicasse il fatto in se stesso e avesse un diciamo, un aspetto di schieramento politico. Invece vi voglio dare una notizia. Il presidente del Chivanis Genovese è stato avvicinato da un consigliere del PD, credo di Centro-Ovest, che vorrebbe ripetere la mozione che ha presentato il consigliere Censi anche in quel municipio, sulla base di quello che poi verrà approvato. Questo per dimostrare che il Chivanis, diciamo, è al di là e al di sopra di schieramento, di intenzioni politiche, che quindi è uno dei tanti service che opera in Italia a favore dell'infanzia. Spero proprio per l'immagine che vogliamo dare del Chivanis che venga approvato a voto unanime, e mi dispiace che i rappresentanti provinciali del nord Italia del Chivanis siano assenti, uno per motivo di salute e un altro per motivo di lavoro, quindi loro avrebbero magari dato un po' più di nozioni tecniche. Sono comunque a disposizione, eventualmente ho cercato di telefonare, ma entrambi in questo momento non possono neanche dare, diciamo, una risposta telefonica o un intervento telefonico. Quindi ringrazio il Consiglio, ringrazio il Presidente per l'interruzione.
Grazie mille. Visto che, diciamo, l'intervento è stato anche più breve del previsto, io riprenderei il Consiglio aprendo la discussione ad eventuali interventi. Prego. Consigliere Di Lisciandro, lei ha la parola.
Bene, ringrazio il consigliere Censi per la mozione che ha presentato e che nel merito è ampiamente condivisibile. Vorrei però che venisse fatta una riflessione a 360 gradi. Quando si parla di disturbi alimentari che rappresentano, diciamo, un serio problema anche di prospettiva per la nostra società, inviterei, ecco, il consigliere, comunque il consiglio in generale, la nostra giunta, a fare delle pressioni sul comune per quello che concerne l'assegnazione di fondi ai servizi sociali, perché da fonti accertabili e da quanto si legge sul bilancio, purtroppo fondi destinati all'educazione non solo alimentare ma affettiva, l'educazione verso gli abusi per quello che concerne la droga piuttosto che l'alcolismo, sono pari praticamente a zero. Cioè i servizi sociali, quando sono interpellati, sono impossibilitati di assegnare non solo dei possibili fondi per aiutare chi non ha la possibilità di rivolgersi a degli specialisti, in questo caso dottori o psicologi o altro, ma non ha neanche la possibilità di avviare dei percorsi di tutela medica, perché nella provincia di Genova, nella città metropolitana, non ci sono medici sufficienti per seguire casi anche più gravi rispetto a quelli che afferiscono ai disturbi alimentari. Quindi la mia preoccupazione, il mio invito al Consiglio e a tutti i consiglieri è quello che nelle possibilità di ognuno si faccia pressione sul Comune e sul Sindaco in particolare, perché ci sia un'assegnazione congrua di fondi e di personale assegnata dal Comune verso queste problematiche. Grazie.
Grazie consigliere Di Lisciandro. La parola alla consigliera Ruzza, che mi sembra che abbia.
Buonasera a tutti, ma io mi rifaccio all'intervento del consigliere Di Lisciandro di grande concretezza, perché mi rendo conto che può essere una iniziativa coreografica quella di una panchina lilla, però effettivamente è come dire mettere un fiocchetto rispetto al nulla. Invece il problema che ha sollevato il consigliere Di Lisciandro, che già in altre volte avevamo anche sollevato rispetto a degli incontri che avevamo avuto con i servizi sociali, è veramente un grande vuoto. Allora non si possono fare solo iniziative di figura, ma bisogna fare cose molto molto concrete, e quindi bisogna che ognuno faccia la sua parte, a cominciare dal municipio, perché questo è un municipio che ha ad esempio tanti anziani ma anche tanti giovani con problemi, e se noi non diamo una copertura a queste cose, veramente tutto il resto è semplicemente coreografia. Grazie.
Grazie consigliera Ruzza. Se ci sono altri interventi. Non ho capito. Vuole parlare?
Sì, sì, no, la mia è una.
Allora, sì, non avevo capito, così a lei la parola. Vada.
Grazie. Il mio è un intervento non nel merito della mozione, che è assolutamente meritevole del voto e del supporto, quanto del fatto che tante iniziative di questo tipo, associative, intendo dire, si rivolgono ai municipi da parte dello sport, da parte del terzo settore. Io ricordo solo, perché non è scontato, che i comuni, quindi a maggior ragione i municipi, siano ben informati che nel momento in cui si vanno a sottoscrivere delle convenzioni con le associazioni che a vario titolo fanno richieste, come in questo caso, ci sono delle norme da rispettare. È il settore in cui lavoro, e per esempio in questo caso che Wainis è un'associazione iscritta al registro regionale del terzo settore, al registro nazionale del terzo settore, ma ha una forma che impedisce ad esempio di sottoscrivere convenzioni, soprattutto se sono onerose. Nello sport chi non è iscritto al registro dello sport dilettantistico non può fare richieste nemmeno di 100 euro, perché diventa un'attività commerciale. Quindi l'attenzione è ad agevolare chi fa questo tipo di iniziative, chi si prende cura in qualche modo del territorio, ma rimanendo dentro alle regole, perché partiranno i controlli del Ministero, delegati alle regioni, delegati alla SIAE, delegati che andranno a toccare anche questi argomenti. Quindi, visto che la parte poi della convenzione è il dispositivo che materialmente mette a disposizione una volontà politica, in questo caso di tutti, di un'associazione, l'importante è che gli atti siano fatti bene.
Grazie consigliere Mastro Pietro. Ci sono altri interventi? La consigliera Leonardo, prego.
Chiaramente la mozione è assolutamente condivisibile e diciamo ci stringiamo intorno soprattutto a queste persone e anche ai genitori che devono supportarle, perché veramente deve essere una sofferenza incredibile. La mozione quindi è condivisibile. Io quello che farei quando ci sono questo tipo di convegni, se si dovesse fare il convegno, è poi invitare ragazzi o ragazze che hanno avuto questo tipo di problemi, o i genitori, perché è una testimonianza sempre importante sapere quali sono state le cause e diciamo quali possono essere i suggerimenti per la comunità educante per ovviarli, ecco. Per quanto riguarda il metodo, le dico la verità, consigliere Censi, io non sarei passata tramite il consiglio, cioè è una cosa talmente importante, potevate andare avanti tranquillamente, non credo nessuno di noi vi opinasse la cosa. Però poi avrei fatto, come dicevano i miei colleghi consiglieri, magari una commissione col distretto sociale, il distretto sanitario, per vedere diciamo come siamo messi con i numeri, e quindi vedere anche in sede di bilancio comunale, municipale no, perché ahimè siamo senza portafoglio, diciamo come potevamo cavarcela. Poi effettivamente potrei parlare della mia frustrazione come cittadina, come persona del mondo, perché comunque stiamo tappando dei buchi e mettendo delle toppe, perché in realtà diciamo queste problematiche partono da lontano. Abbiamo quelli che si chiudono in casa, abbiamo quelli che non mangiano, quelli che mangiano troppo e vomitano, quelli che hanno dipendenze, cioè in realtà dovremmo iniziare proprio tanto dal basso a risolvere certi problemi, no? E su questo penso che ne conveniate tutti, siamo tutti genitori o quantomeno zio. E una riflessione sul fatto, sappiamo che diciamo la problematica di questi problemi e di tanti altri è quella della formazione del sé durante l'adolescenza e diciamo anche la socialità, è tutto legato a questo, no? Quindi diciamo dovremmo cercare di, allora io ho tre figli, quella che diciamo il terzo è quello che è venuto meglio da solo, poverina, e perché ha potuto andare all'asilo nido, e perché tutti i psicologi dell'età evolutiva ci dicono che la formazione della persona e la socialità, diciamo, poi c'è magari Maria che potrebbe spiegarlo meglio di me, o molti altri potrebbero spiegarlo meno di me, è lì che si forma la persona. E quindi anche chi avesse, diciamo una madre che non lavora, sarebbe importante che il bambino partecipasse, diciamo, agli asili nido, che non ci sono. È importante che andare alle scuole materne, però quelle di pregio. Non tutti trovano posto nelle scuole comunali e statali, che sono veramente tanto di pregio. Nulla da togliere a quelle private, però onestamente sono molto meno di pregio. Ci vorrebbero più educatori di strada. Tanto del lavoro sugli adolescenti e sulle problematiche dei genitori è demandata alle associazioni. Molte lavorano gratuitamente, altre, come certe associazioni sportive, pagano le rette, però sin dove possono. L'orientamento scolastico ben fatto deve essere pagato, perché comunque lo fanno gli psicologi. E voi mi direte cosa c'entra, ma un ragazzo per essere sereno ha pagato, ha bisogno di capire qual è la sua strada e come si fa. I centri per l'impiego, i ragazzini che non trovano posto nella scuola non vengono accolti dal centro per l'impiego, che non li prende per mano. Ora, dopo il Covid, abbiamo un po' più capito che abbiamo bisogno di psicologi, che lo psicologo non serve solamente per le persone che hanno problemi, ma anche, diciamo, per aiutare nel percorso della vita. Però vi posso assicurare che i genitori mandano i bambini o i ragazzi dallo psicologo se chi glielo dice è una persona a cui danno fiducia, e questi rapporti sono difficili da creare e da portare avanti. Quindi, diciamo, scusate se vi ho tediato, ma diciamo che insieme, voglio dire, grazie consigliere Censi, però diciamo cerchiamo di trovare anche un percorso per non mettere più toppe e non tappare più buchi.
Grazie consigliere Leonardo del suo intervento. Ha chiesto la parola al consigliere Nalbone.
Allora, io ringrazio il consigliere Censi per la sua mozione, anche se credo che però mi lascia un po' dei dubbi, non la mozione del consigliere Censi, il fatto stesso di mettere una targa su questa panchina, che magari può essere giusto, no? Può essere che uno la legge e poi c'ha la possibilità di mettersi in contatto, quello che sia, mi sembra di capire questo, ma non, secondo me, con tutto rispetto, non è sufficiente per quello che vediamo oggi. Ci vorrebbe una maggiore attenzione da chi governa e chi è al potere per fare le cose come si deve. E quindi mi lasciano perplesso. Per carità, è una bella iniziativa, però questo dà adito al fatto che noi consiglieri qui nei municipi portiamo avanti delle cose molto importanti, ma poi non siamo ascoltati. Siamo lasciati andare, e questo io in 7 anni e mezzo l'ho visto in tante cose che ho portato. Poi finiscono in un cassetto, non vengono lasciate andare, ed è veramente un peccato, perché questi sono temi per ogni genitore, per ogni famiglia, per questi bambini e ragazzi importantissimi. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che questi temi qui poi vengono ascoltati, perché se non vengono ascoltati, mi dispiace per il consigliere Censi, rimangono nel vuoto. Tutto così, questo. Comunque grazie.
Grazie consigliere Nalbone. Se non ci sono altre osservazioni... Per la giunta parla l'assessore Lagomarsino.
Buonasera, concordo che i disturbi alimentari sono un fenomeno molto grave, certamente in crescita, che coinvolge fasce d'età molto diverse. E si tratta comunque di malattie complesse che coinvolgono e partono dal corpo oppure partono dalla mente e viceversa. È proprio la complessità delle malattie che merita attenzione e sensibilizzazione da parte nostra soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, perché è importante cercare di mettere le persone in condizione di riconoscere in anticipo quelli che possono essere i campanelli d'allarme e intervenire quantomeno in maniera precoce e limitare i danni. Certo è che per fare la differenza queste iniziative che sono state proposte dal consigliere Censi sono molto importanti, perché è importante creare degli spazi di ascolto, degli spazi di incontro dove proprio magari forse anche seduti su queste panchine e da lì partire con delle attività e degli eventi coinvolgendo professionisti e persone chiaramente competenti in materia, ma soprattutto persone che hanno vissuto e superato questa malattia, queste malattie, perché sono malattie eterogenee molto diverse l'una dall'altra, che possano dare supporto e aiuto a chi sta soffrendo e a chi le sta vivendo. Quindi la Giunta esprime parere favorevole.
Grazie Assessore Lagomarsino. Apro la dichiarazione di voto, se vi sono delle dichiarazioni di voto. Consigliere Censi, a lei la parola.
Devi mettere giù. Grazie. Io ho ascoltato i commenti dei colleghi, che ringrazio tutti, e condividendo pressoché tutto ciò che è stato detto, perché un punto di partenza, è solo un punto di partenza su un argomento che va discusso in commissione, che va portato alle ASL, che va portato nelle scuole, che va approfondito, io vi chiedo di votare a favore di questa mozione, come farò io, come farà il gruppo a cui appartengo, e vi ringrazio.
Grazie consigliere Censi. Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, vi chiedo di procedere alla votazione. Chi è favorevole alla mozione? Chi è contrario? Chi si astiene? La mozione è approvata all'unanimità. Grazie. Passo. Scusate, votiamo anche l'immediata? Non serve. Ok, perfetto. Allora, al punto numero 10 del nostro ordine Presidente, del giorno abbiamo una
presentazione. Ha saltato forse il punto 8? No, fatto?
No, era il 9.
Ok, chiedo scusa. Sì, scusate, ho due mozioni nel mio elenco molto simili con i proponenti, lo stesso gruppo, avevo fatto confusione, io chiedo scusa al Consiglio. Allora, al punto numero 10 ho la mozione presentata dal consigliere Paolo Bozzo del gruppo consigliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per Bucci Sindaco, ad oggetto favorire la cultura e la pratica del primo soccorso. A lei, consigliere Boz, la parola per presentarci la sua mozione. Grazie.
Grazie Presidente e buonasera a tutti i consiglieri. Premesso che in Italia vengono colpite da arresto cardiaco più di 60.000 persone l'anno, circa 164 ogni giorno, con percentuali di sopravvivenza che diminuiscono progressivamente in assenza di un intervento immediato. Considerato che è essenziale diffondere presso tutta la comunità la cultura del primo soccorso, coerentemente anche con la normativa che disciplina l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni, comunemente detti DAE, e che nel nostro municipio sono stati diffusi e installati presso molti luoghi di aggregazione sociale, i quali possono essere usati anche dai non sanitari purché in possesso di adeguata formazione, tenuto conto che oggi chiunque, grazie ai defibrillatori esterni ed opportunamente formato attraverso corsi di primo soccorso, può praticare delle specifiche manovre salvavita, preso atto che molti corsi di primo soccorso insegnano anche manovre di disostruzione, necessarie a intervenire ogni qualvolta vi sia il principio di soffocamento in caso di ingestione di un corpo estraneo, fenomeno spesso ricorrente non solo tra i più piccoli, ma anche tra gli adulti per evitare il soffocamento. Ritenuto indispensabile promuovere e favorire la cultura del primo soccorso presso l'intera collettività, in primo luogo alle persone anziane, ai lavoratori negli esercizi di vicinato con sede presso i DAE, al personale scolastico e studenti delle scuole del territorio, Tutto ciò premesso, il Consiglio Municipale impegna il Presidente e la Giunta a promuovere una sistematica opera di promozione e diffusione della cultura di primo soccorso, riservando particolare attenzione alle scuole, alle parrocchie e ad aree di particolare interesse da individuarsi anche attraverso il confronto con i CIV del territorio. Ecco Presidente, a me è capitato di vedere in Sala Trasparenza, quindi nel centro di Genova, qualche anno fa, un caso proprio emblematico di questa problematica, ovvero una persona è stata male durante una conferenza stampa, chi sedeva vicino a lui pensava si fosse addormentato, non ha riconosciuto che era un infarto e continuava a scuoterlo. Per fortuna poi un'altra persona, un mio conoscente peraltro, si è accorto che era in corso un infarto e ha praticato la manovra classica di salvavita, diciamo, e hanno atteso i soccorsi e questa persona si è anche salvata. Quindi la problematica è, magari molte persone non riconoscono i sintomi oppure non sanno, nel caso dei DAE, che possono usarli facilmente, perché i nuovi DAE sono anche molto facili da usare, però hanno tutte le istruzioni e soprattutto il 112 ti guida in questo uso, però se non lo sanno magari o non intervengono o quando intervengono rischiano, temono magari di fare degli errori. Quindi per questo credo che sia opportuno andare a fare questi corsi, cercare di far conoscere la problematica più capillarmente possibile, anche perché si è fatto bene negli anni scorsi a installare parecchi defibrillatori, però se poi la gente ha paura di usarli o non li sa usare, ma soprattutto ha paura di usarli, rimangono come abbandonati e quindi rischiamo di star male. Ecco. Grazie.
Grazie consigliere Boz per la presentazione della sua mozione. Apro la discussione a chi vuole intervenire, prego. La consigliera Carlucci.
Ringrazio il consigliere Boz per questa mozione, per questo argomento. Tengo a precisare che la scuola è formata, tutti gli insegnanti pubblici, ma penso anche nelle scuole paritarie, hanno l'obbligo di essere formati su tutti i tipi di emergenza e saper praticare la manovra di Heimlich, come tutte le altre. Nel senso che la nostra formazione prevede dei sanitari che vengono con il manichino dove si fa quello che si deve fare, quindi insomma io personalmente mi sono trovata a praticarla su un alunno che in refettorio era bello paonazzo e poi è uscito un bel pezzo di pane stracchino che era rimasto lì, no? Ci siamo fatti tutti una bella risata, ma sul momento insomma, no, ma davvero adesso mi viene da ridere se ci penso, no? Però no? Sono sempre cose importanti queste che proponete, sono cose che hanno un significato, mi permetto, non con tono polemico, ma per snellire i lavori, i tempi e le procedure, siete voi che governate, andate dritti su queste cose qua, no? Non c'è bisogno dell'approvazione del Consiglio, se siete d'accordo voi in giunta andate, fate, non è un danno, è nel vostro potere farlo. Ok.
Consigliere Ghiglia, a lei la parola.
Buonasera a tutti. Se riesco a tirarlo un pochino, ecco, grazie. E direi un'emozione sicuramente che è importante, e ha menzionato la mozione formazione alle scuole, agli studenti, e vorrei solamente ricordare che in un anno più o meno abbiamo già fatto con la Croce Rossa Italiana sezione Genova due prove, chiamiamole così, due momenti di prova con i bambini, simulazioni che sono stati molto attivi e reattivi e si sono anche gli è scattato qualcosa perché riuscivano anche a rispondere alle domande che facevano, e non ultimo, durante la fiera di Sant'Agata di domenica scorsa c'era lo stand che faceva una simulazione tra le persone, quindi credo che sia un argomento che vada sicuramente affrontato, la gente va educata, gli va spiegato, gli va questo argomento come anche altri che sono stati menzionati nel Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Ghiglia. Se ci sono altre osservazioni, il consigliere Di Lisciandro chiede la parola.
Sì, si chiede, è una domanda più che un intervento a riguardo della mozione. Volevo sapere, dato che i dispositivi DAE nel nostro territorio li avevamo installati nello scorso ciclo grazie ai risparmi ottenuti dai consiglieri municipali, se sono stati ampliati in questo ciclo questi punti dove c'è la presenza di questi dispositivi, o se non è stata fatta un'azione in quel senso, prevedete di operare in ampliamento per quanto già avevamo messo a disposizione nello scorso ciclo. Grazie.
Grazie consigliere Di Lisciandro. Ancora la consigliera Ruzza che chiede la parola. Certo.
Sì, in coda a quanto detto dal consigliere Di Lisciandro, anche una verifica sulla funzionalità, sullo stato, anche perché, non so, vandalismi o semplicemente acqua che entra o quant'altro, cioè se avete verificato durante il vostro periodo di potere, se questi strumenti, se questi strumenti sono stati mantenuti nel giusto uso, perché sono stati messi, ma poi servono delle revisioni periodiche, ecco. Prima poi di ampliarlo bisogna vedere se quelli che ci sono funzionano, in che stato sono, e poi appunto se sono stati ampliati. Grazie.
Grazie consigliera Ruzza. Consigliere Mastro Pietro, lei la parola.
Come sapete, io mi occupo nella mia vita, nel mio tempo libero, di sport, e come sport abbiamo la legislazione che ci ha obbligato ad avere defibrillatori e gli addetti ai defibrillatori, che di per sé non sono obbligatori. Cioè, un cittadino normale, se ha il defibrillatore è una persona morta, ha il dovere civile di intervenire e non c'ha nessuna sanzione a carico. Quindi prende il defibrillatore, segue le istruzioni e salva una vita. Detto questo, quindi senza nessun tipo di corso, senza ne dover spendere, noi come società sportiva dobbiamo anche avere a ogni gara un addetto con il corso riconosciuto. Le società sportive hanno questo obbligo, le scuole non lo avevano. Le scuole che ospitano 700, 1000, 500 bambini per plesso o per istituto non avevano l'obbligo del defibrillatore fino all'anno scorso. Dall'anno scorso hanno l'obbligo, ma spesso non hanno il defibrillatore. Spesso il defibrillatore, nella logica perversa che a volte colpisce anche il mondo della scuola, il defibrillatore che ha un costo va chiuso, e invece il defibrillatore per sua natura dovrebbe essere a portata di mano, non chiuso negli armadi, devi chiamare il bidello, vai, che poi ci vuole 10 minuti per arrivare e magari nessuno sa fare un massaggio cardiaco. Quindi, come dire, il tema è sicuramente pertinente anche per un municipio, anche per l'utilizzo eventualmente dei risparmi di gestione, sia per mettere colonnine pubbliche nelle piazze, sia per controllare che le scuole del nostro quartiere, di ogni ordine e grado, private, pubbliche, paritarie, abbiano questi dispositivi. Nelle palestre, ve lo posso garantire, in ogni palestra del municipio, di ogni scuola pubblica, non esiste il defibrillatore. Quindi lo devono portare le società sportive. Quindi è sicuramente un tema su cui c'è tanta strada da fare. L'obiettivo di chi fa seriamente il lavoro del primo soccorso è arrivare a mettere un defibrillatore in ogni condominio, perché anche l'anziano, perché la maggior parte delle morti sono domestiche, sono nell'edificio, quindi è lì che dovrebbero essere messi. Non si può, non esiste ancora una legge che obblighi i condomini a installare un defibrillatore, nonostante la spesa di 1000 euro sia a portata di ogni condominio, e ripeto, non c'è nessun obbligo di fare corsi per usare un defibrillatore. Se io ho una persona lì che sta morendo, la massaggio e già la salvo. Se poi qualcuno mi porta un defibrillatore o il defibrillatore in piazza, diciamo, aumento del 30-40% la sua possibilità di arrivare al pronto soccorso, dove può ricevere un trattamento qualificato. Quindi sicuramente la strada da fare è tanta, e grazie al consigliere Boz di aver messo attenzione su questo problema.
Consigliere Nelbona, a lei la parola.
Allora, grazie al consigliere Boz, io però vorrei dire una cosa, che praticamente ci sono mozioni anche nel passato che hanno fatto, no, la loro voce riguardante questo tema. Comunque grazie per il proseguimento, perché è importante, perché salvare la vita è sempre importante. Da quello che mi risulta, consigli e tutto quanto, si era riusciti, no? Ce l'abbiamo un defibrillatore in piazza Martinez, se non mi sbaglio, e uno ce l'ha in piazza Galileo Ferrari. Fra l'altro poi ce n'era uno donato dall'associazione Non Solo Parole, che era nel circolo Floris, che è andata a finire, mi sembra di, se non mi sbaglio, è andata a finire nella farmacia Manca. Quindi secondo me bisogna ampliare questo ragionamento non solo nelle piazze, ma portarlo anche negli altri punti dove c'è carenza, perché due piazze mi sembrano un po' poche, ecco.
Grazie consigliere Nalboni. Se non ci sono altre osservazioni, per la Giunta voleva aggiungere un elemento all'assessore Barecca, poi risponde l'assessore Lagomarsino. Grazie.
Sì, io volevo precisare due cose, visto che con alcuni di voi avevamo preso parte dell'iniziativa dei tre difibrillatori. Sono, allora, uno si trova a Largo Merlo, uno in piazza Martinex, uno in piazza Galileo Ferraris. Nel 2024 a novembre sono stati sostituiti le piastre pediatriche e i defibrillatori, quindi sono tutti e tre nuovi, perché quello di Largo Merlo era stato usato l'anno scorso, e quindi a quel punto abbiamo detto insieme alla dottoressa Gallo sarebbe opportuno, vicino alle piazze, mettere anche le piastre pediatriche, perché quelli che avevamo messo nel mandato precedente non erano con le piastre pediatriche, quindi sono stati sostituiti. I tre defibrillatori che prima c'erano in questo momento sono stati revisionati, quello che è stato utilizzato a Largo Merlo è stato sostituita la piastra, sono funzionanti, sono state controllate le batterie. L'idea è di metterne uno qua, dentro la sede del municipio, e gli altri due valuterà l'area tecnica. Si pensava anche a Villa Imperiale di metterne uno. Quindi su via Ferreggiano, come municipio abbiamo ricevuto la richiesta di mettere esternamente il defibrillatore, come in via Donghi, dal negozio di generi della casa, per non fare pubblicità all'esercizio commerciale, che è già presente tra via della Noce e via Donghi. Anche in via Ferreggiano è arrivata la richiesta di mettere una cassetta, il defibrillatore, come diceva lei, è già a disposizione. Vengono controllati, se utilizzati in questo momento tramite il 112 viene segnalato, come è successo a Largo Merlo. Quindi i tre che sono presenti sul territorio dal mandato precedente sono stati revisionati, sono stati sostituiti con delle piastre anche pediatriche, perché può capitare in tutti i modi. E comunque, come diceva il consigliere Ghiglia, sono state fatte delle iniziative. Lascio la parola all'assessore Lagomarsino.
Sì, effettivamente come municipio noi abbiamo organizzato delle iniziative su questa tematica, anche perché organizzare e prevedere degli eventi sono sicuramente un investimento sulla sicurezza del benessere della gente e della collettività. Anche perché poi in sintesi si può dire che un cittadino formato può da una parte salvare la vita, e però rappresenta anche la sua preparazione, il suo intervento è una forma proprio di solidarietà e di responsabilità nei confronti della collettività. Quindi la Giunta esprime parere favorevole.
Grazie agli assessori, e passo alle dichiarazioni di voto se ci sono. Direi che non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiedo al Consiglio di votare chi è favorevole alla mozione, chi è contrario, se ci sono astenuti. La mozione direi che è approvata all'unanimità. Essendo questo l'ultimo punto all'ordine del giorno, alle 18.23 chiudo il Consiglio. Grazie a tutti e buona serata.